se volete ci potete ascoltare anche in streaming direttamente dal nostro sito, che è www.radioparma.it. Non temete, perché lo so, oggi è lunedì 8 novembre e in collegamento al telefono ci dovrebbe essere la Cecilia, ma non ho fatto in tempo a chiamarla, quindi adesso Ale, tutto così. Adesso ci ascoltiamo la nuova di Alicia Keys. E quando torniamo ci sarà anche la Ceci in collegamento e il mio ospite speciale segreto fantastico, che si sta accomodando nello studio ospiti. Sarà più o meno, sì, dopo la pubblicità delle 18:20 faremo intervenire. Quindi intanto voi potete cercare di indovinare chi è e perché c'è. È molto facile, basta andare su Instagram a vederlo. 18:15, amici, niente, Alicia Keys ha deciso di stramazzarci i coglioni tutti con questa nuova canzone. Non me l'aspettavo, vedo nuovo singolo Alicia Keys 2021, yeah, figata, best of me, dico olè, è un po' un ritorno come quello di Adele, invece è una ammazzata. Ciao Ceci, ci sei?
Non era un po' troppo porno per te questa canzone?
È subito mi vuoi mettere a mio agio? Subito Ceci, grazie. Sì, effettivamente sa un po' di scena prima del coito, quando si... basta, accarezzano, dai, sai che la Maria Pia si vergogna. Come sta Ceci?
Più no, che altro... molto bene, anche se adesso inizierà questa stagione del letargo, per cui le mie giornate vanno più o meno... in base alla luce che c'è.
No,
quindi
raga, cioè,
alle 16 sono finite.
Sei vergognosa. Amici, stamattina mi ha scritto tipo alle 11 dicendo: non credo che verrò in studio stasera perché sono pigra. E poi mi ha riscritto alle 4:30 dicendo: mi sono appena svegliata dal pisolino che ho iniziato quando ti ho scritto l'ultimo messaggio. Quante ore hai dormito oggi, Cecilia?
Non sono mai abbastanza.
Vabbè, che adesso mentre dormi praticamente produci comunque, nel senso che dentro di te, no, sta crescendo sta creatura e quindi anche se dormi fai lo stesso.
Ma poi se io avessi voglia di riprendere a scrivere, ogni volta che mi addormento faccio dei sogni molto intricati e contorti.
Quindi, ma non hai voglia di fare un emerito niente e quindi...
Ed ecco qui il punto, e quindi no, potrei anche monetizzare, hai capito, sul mio sonno, invece ho deciso di no.
Niente, vabbè, la cosa importante è che si presenti giovedì mattina, quando dobbiamo registrare la puntata del podcast del disagio che esce sabato, giusto?
Sì, prontissima, la mattina quando c'è luce non c'è problema, sono un vampiro al contrario, okay, che non so se c'è una definizione, ma...
Senti Ceci, vabbè, ho visto qualche argomento che mi hai buttato lì e di cui parlare oggi. Come sai, abbiamo un ospite super speciale che è di là pronto, è già incuffiato, già microfonato e sarà con noi dopo la pubblicità. Quindi anche tu, se hai qualche domanda, è un esperto, ti consiglio, questo è il momento buono per farla.
Ma sulle... può essere una seduta di psicoterapia pubblica?
Vediamo cosa ci concede, io sono sempre disposta, come sai non ho segreti, quindi potrei anche farlo pubblicamente. Comunque, domande in generale, anche noi, i nostri amici ascoltatori, se vogliono fare domande su relazioni, interazioni tra persone, insomma, cominciate a inorecchiarvi, a scrivere e a segnare quello che volete chiedere al 333 964 9949. Adesso c'è Ed Sheeran, così alziamo un pochino i BPM, perché sennò mi addormento. E vabbè, tu sei comoda? Sei in una posizione, no?
Sì. Sì, ma adesso resto sveglia, non ti preoccupare.
Ok. 18:26 con Levante del 2016, as per requested dal nostro punto ospite speciale. Ho detto dai, scegli tu un throwback e giustamente a tema ha detto vabbè, vorrei assolutamente Levante, facciamo Abbi cura di te, che è a tema appunto con la sua presenza e quello che fa lui. Ceci, ti presento virtualmente Federico Di Bennardo.
Ciao Federico, che allegria che c'è in quello studio.
Beh, ma sì, è il mood giusto.
Adesso no, adesso alziamo un po' i BPM e facciamo scaldare, anche perché è là con il col dolce vita, voglio che sudi come tutti i miei ospiti in quella stanza lì, c'è una temperatura, Fede, che non puoi capire.
Beh, ho già la scella destra bella pezzata.
Sì,
eh.
Sì, io di qua ho la finestra aperta, ma di lì non c'è pace, non c'è perdono. E dunque Ceci, vabbè, voi non vi conoscete, ma in realtà di persona è la prima volta che
eh
sì, lo incontro anch'io. Ho amici di Instagram, diciamo.
Insta friends.
E Federico è qua stasera per illuminarci un po' il cammino. Noi che veniamo dalla community del disagio, quindi siamo fortemente a disagio. Sulle relazioni, che però sono una tua specialità nel lavoro che fai.
Di chi non lo sono, d'altronde.
Questo è vero, del resto.
Sì, diciamo di sì, nel senso che nel bene o nel male comunque è un focus che si tiene molto, diciamo, okay, nel mio lavoro, ecco.
Ok, ma facciamo così, presentati, raccontaci di te. Io non so, tu non sei di Parma, lavori
no,
di qui ma non sei di qui.
Brava, okay, esatto, non so se si sente dall'accento un pochino.
Si sente che non sei di Parma, ma già, non saprei di dove però, che allora, è un complimento comunque.
È un per me è un complimento, perché ci ho messo tanto tempo a perdere l'accento, quindi è un complimento.
Super complimento.
No, comunque io nasco nella provincia romana, quindi sono di Roma.
Ok.
E sono di Roma, vivo a Parma ormai da 5 annetti, 6 annetti più o meno.
E come ti trovi nella nostra ridente cittadina?
Qual è la tua seconda domanda, Vale?
Mi piace, perché anche venerdì abbiamo avuto telefonicamente Giulia Zollino,
sì,
che è una non di qua, che vive e lavora qua. Però era super entusiasta. Normalmente chi si trapianta qua lo fa con un po' di difficoltà.
Secondo me dipende qual è il tuo background da cui parti, no? Uh-huh. Quindi forse lei è veneta,
non
sbaglio.
Non saprei, non mi ricordo, non abbiamo parlato.
Io un po'. No, diciamo che poi io sono passato per Bologna, quindi cioè, questo è un problema. Questo è un problema. Sì, 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 sì.
Sì, ti sei abituato bene là e poi sei venuto qua e hai detto: ah, è molto diversa Parma.
Sì, ma non sputerò sul piatto in cui mangio, no. Comunque sempre molto rispetto. E quindi insomma, ecco, lavoro qui adesso.
Ok.
E giustamente direi: che cosa faccio? Te devo dire che faccio. Quindi, a parte fare storie con te su Instagram,
e soprattutto contenuti molto fighi e interessanti, ne approfitto per consigliarvi di andarlo a seguire. Io l'ho seguito appena ho visto il suo handle, che è Strizza Cervelli. Cioè, per me ho detto sì, io voto sì. E fa, oltre che appunto informazione e divulgazione, ci sono appunto dei post molto interessanti che possono rispondere a tante domande che uno può avere sulla psicologia, la terapia, eccetera, eccetera. Quindi, oltre a fare quello,
esatto, speriamo che siano interessanti. Insomma,
sì,
mi fido di te. Insomma,
guarda, io garantisco, poi insomma.
No, assolutamente. Però ecco, sì, quindi faccio divulgazione perché mi nasco psicologo. Quindi
ognuno ha le sue croci.
Ognuno ha le sue croci, no? Io dico sempre: mamma, ma hai avuto l'altra figlia che fa l'avvocato, quindi quella vincente c'è in famiglia, no? Poi la pecora nera,
quella che porta a casa i soldi,
brava,
la carriera c'è,
brava,
poi ci sei tu,
poi ci sono io
che aiuti le persone, ma
così, no? Così, poi la pecora nera, lo psicologo, la pecora nera, quello strano della famiglia, insomma. E quindi insomma mi nasco psicologo e faccio un po' di divulgazione e lavoro qui a Parma un po' online, anzi soprattutto online, uh-huh, e un po' in presenza.
Ok. Beh, immagino che dopo durante e post pandemia il lavoro online sia diventato, cioè
sì,
esponenzialmente,
sì, sì,
molto di più.
È diventato l'80% del mio lavoro, quindi insomma,
sì,
richieste tante, esigenze tante, insomma, periodaccio.
E vabbè, questa per esempio è una domanda interessante. Allora, ci ascoltiamo una canzone insieme, poi questa è una cosa di cui parlerei volentieri, perché io sono in mezzo tra aver fatto sempre terapia in presenza e stare prendendo in considerazione di fare online. E non è che non so cosa mi aspetti, sarei curiosa della tua esperienza invece, che fai entrambe le cose, magari ci racconti, no?
Sì.
Cosa cambia, i pro e i contro, va
sì,
bene?
Sì, sì, mitighiamo un po' di insicurezze.
Ok. Anderson Paak e Silk Sonic con Skate. Noi siamo qui dagli studi di Radio Parma in via Mantova e fisicamente ci siamo io e Federico, che ha avuto più interesse di venire della mia co-conduttrice Cecilia.
Adesso riaggancio, io voglio fare il voyeur, resterò in silenzio per tutta la puntata.
No, ma se ti mando un taxi vieni? No, perché a questo punto posso ricorrere anche a questo stratagemma.
No, ma non
neanche
è
col taxi, cioè, capisci?
È l'uscita,
è comoda.
Capito?
È comoda.
Beh, ma poi piove, ma ci sta, no?
No, vabbè, allora io ti dico, ripeto, l'unica giustificazione che do è che lei si gioca come se non ci fosse un domani, è la sua gravidanza, quindi a questo punto ci arrendiamo, eccetera. Niente.
Non mi capiterà mai più, ragazzi. Adesso mi metto un sacco di vestiti super aderenti su quando devo fare le code, no? Post, supermercato. In realtà io sto fisicamente benissimo, però arrivo e comincio a fare...
Oh, la schiena, che male,
sembra un po' porno, però non dovrei dire porno. Vuoi passare avanti? Sì, grazie.
Sì, sono molto in difficoltà. Guarda, io quella è l'unica cosa che mi dispiace del non avere figli, che non avrò mai quei 9 mesi magici di poter saltare le vecchiette in fila alle poste, al supermercato. Quello...
Il parcheggio anche, eh?
I parcheggi.
Il parcheggio, bravo. Quando arrivi in un posto ci sono i parcheggi rosa proprio davanti alla porta, dico sì.
Siamo delle brutte, anzi sei una brutta persona, ok? Siete delle brutte persone, tu e la tua famiglia. E a proposito, salutami Citron, quando dovesse rientrare, ma io ho visto cosa mi hai mandato per lo spunto, diciamo, di discussione per dopo, il link che mi hai mandato fa molto ridere, quindi dopo lo vedremo. Ma prima dicevamo appunto con Fede, se ci racconti un pochino ma suppongo anche prima della pandemia, no?
A livello di richieste, tu dici, di necessità. Ma sai che in realtà la pandemia ha sdoganato un sacco la terapia?
Terapia e
l'online, sì.
In tutti i casi, cioè sia nella terapia che nel lavoro, che nel contatto tra le persone. Quindi suppongo che c'è stato un picco, tipo l'impennata delle richieste di sedute e di sessioni online.
Sì, c'è molta meno difficoltà, ancora tanta, nel senso che sì, un po' di scetticismo c'è, però a livello... insomma, è aumentato tantissimo la richiesta, però in generale secondo me anche proprio sulla figura dello psicoterapeuta o dello psicologo, cioè, è più facile chiedere adesso di 2 anni fa, secondo me.
Questo bene, beh, anche perché siamo sbroccati tutti, quindi quelle cose che erano due, o davamo le testate contro i muri, esatto, o cominciamo a prendere in considerazione e farci curare.
E alla fine è stato un po' tutte e due, no? Quindi
però vale, interessante questa cosa, perché per esempio io che ho fatto il mio percorso di psicoterapia, arrivata la pandemia,
hai smesso?
Ho smesso perché ho detto, ma io che cazzo ho da dire, non esco più,
non faccio
forse
più
perché
niente.
Avevo raggiunto il mio zen, capito? Ero legittimata a stare in pigiama lontano dalle persone, che il 90% delle mie discussioni con le psicologhe ero io che interagivo con gli altri, quindi forse venendo a mancare quel pezzo, hai capito?
No, ma guarda che tra l'altro era un fenomeno abbastanza diffuso per gli introversi. I primi 6-8 mesi di pandemia abbiamo goduto tutti come dei ricci, cioè abbiamo tutti detto adesso sto in casa, c'ho una scusa perfetta e mi faccio tutte le mie robine in casa. È stato il dopo, quando è una scelta, non più tanto, ma è un obbligo. E tu professionalmente e personalmente preferisci la seduta online o quella in presenza?
Ma guarda, quando ho iniziato sono partito un po', no vabbè, adesso facciamo online come ripiego, però cosa vuoi che sia, no? Non equiparrà mai la seduta dal vivo.
Ok.
E invece adesso qui ti dico che è uguale, è proprio uguale, anzi ti dirò di più, a volte lo strumento online facilita.
Ma giura?
Giuro, perché non essere fisicamente presente lì, il fatto che il paziente sia nel suo spazio comfort, perché un po' si lavora, no? Nel crearti il tuo spazio comfort, certo. Quindi evitiamo di fare terapia tra tua mamma che ti urla nelle orecchie e il fidanzato che ti strappa il pigiama, però quando ti riesci a crearti il tuo spazio comfort diventa un setting quasi più piacevole di una sedia fredda di psicoterapia.
In uno studio in cui magari ti senti a disagio perché non ci sei mai stato, o comunque insomma non è casa tua.
Sì, e poi paradossalmente io con i miei pazienti in studio uso la mascherina e loro usano la mascherina, no?
Ah, invece online no.
Esatto, quindi banalmente io tanti miei pazienti non li ho mai visti in faccia e loro non hanno mai visto in faccia a me.
Ma mai?
Mai, perché quelli che sono entrati in questi ultimi mesi, mai.
Ma non a 10 metri di distanza non gli hai detto fammi sbirciare un attimino?
Lì sai, c'è qualcuno che lo fa più facilmente, c'è qualcun altro che lo fa meno facilmente, però sì, infatti per strada non mi riconoscono, c'è qualcuno che non mi saluta, chi era quello?
Non ci avrei mai pensato. Ceci, tu non potresti fare terapia online perché la banana non te lo permetterebbe, stavo pensando.
Innanzitutto, no, ci ho provato ma mi sentivo molto a disagio, devo dire la verità, non so perché, è uno strumento che mi allontana molto anche Skype. Io per esempio ho finito gli ultimi esami dell'università tutti facendo didattica a distanza e mi sentivo molto in difficoltà a parlare con una webcam. Non so bene quale sia il blocco, quindi magari qualcuno si sente più sciolto e altri
sì. Allora sì, secondo me è super soggettivo, nel senso che c'è quella persona che quell'ora d'aria ne ha bisogno come il pane di uscire di casa, perché in casa ha, che ne so, la gestione familiare, gli animali, la nonna,
sì,
la
perché
sua...
poi c'è anche il tragitto, secondo me, che aiuta. Sì, perché io sì, mi sforzavo sempre di andare e tornare a piedi e quindi poi dopo rielaboravo tutto tornando a casa a piedi, quindi avevo bisogno anche di quel pezzo lì, hai capito?
Certo.
Vero, vero, molto vero. Considera che spesso si lavora anche su questo, cioè costruire un pochino di rituali pre-post diciamo terapia per un pochino fare un po' di compressione, rielaborare un pochino, però è vero, è anche una questione di indole e anche un fattore di abituazione, nel senso che non siamo abituati a questo tipo di canale, siamo più abituati a ragionare in un'ottica, no, di un setting un po' diverso, fuori da casa, quindi in uno spazio mio, è normale che sia così, però è anche un po' veramente un po' di abitudine dietro questo. Cioè.
Dunque ci ascoltiamo Mecna e Coco, poi continuiamo a Coco, non so come è uscito Coco, è Coco, e continuiamo una discussione che mi interessa moltissimo, e con Federico, con la Ceci da casa che abbiamo capito che non vedremo mai più di persona, questa cosa mi crea molte insicurezze, parliamone Federico, mi crea tantissime insicurezze. Torniamo subito dopo, c'è anche la pubblicità, ma voi rimanete con noi perché siamo insieme fino alle 20. Because di amori tossici, se questa canzone non incarna, diciamo, il pensiero di Kesha che dice il tuo amore è la mia droga. Il throwback dopo la pubblicità del 2010 qui a Radio Parma, sempre a mani di protagonismo. Io sono vostra vitridente di fiducia, your friendly neighborhood vitridente. In collegamento al telefono ci sono la Ceci e qui in studio c'è Federico, ma ormai Fede,
oh sì, Fede. Grazie.
I tuoi pazienti ti chiamano Fede? Quello è anche un grande step della terapia, il diamoci del lei, diamoci del tu, come funziona?
Allora, funziona che io svacco. Quindi in genere la regola vorrebbe il lei.
Si parte.
No, ma io in realtà no, io non resisto neanche 3 secondi. Salve dottore, no, ti prego. Quindi no, i miei pazienti mi chiamano tutti Federico, Fede, okay. E ci diamo del tu, però sì, tendenzialmente bisognerebbe darsi del lei.
Sì, io mi ricordo nelle mie esperienze si è partito da del lei, poi dipendeva molto, sì esatto, dalla persona, nel senso che banalmente se era magari un signore più attempato con cui c'era un certo distacco di sia di età che di modi, rimaneva il lei.
Sì, era
poi
più facile.
Poi invece si evolveva in tu. E tu Ceci, come, secondo me, conoscendoti le chiamate con dei nickname da subito le tue psicologhe, magari offendendole?
No, poi le tue... sappiamo benissimo che ho avuto un'esperienza disastrosa che...
Oh no.
Capita,
se volete
anche
poi racconto.
Sì, certo,
per dare coraggio
disagio
a tutti di ritornare a quella poi più affidabile che mi ha seguito per anni. Io sono entrata, ho detto ciao, ho bisogno di darti del tu perché sennò non se ne fa niente.
Questo è un ricatto.
Sì, esatto. Se mi vuoi come paziente ti becchi del tu, se no a casa i miei soldi li do a qualcun altro. E no, raccontaci invece di quella disastrosa abso-fucking-lutely.
Allora, avevo scelto uno psicologo assolutamente a caso, perché, e avevo iniziato a fare queste sedute, non ero particolarmente convinta perché non mi sembrava proprio interessato a quello che avevo da dire, e va a finire che il mio migliore amico, all'epoca non abitavamo ancora insieme, mi chiede consiglio, gli dico guarda vado da questo, mi sembra economico, e lui fa provo.
Ma l'anticristina?
È l'anticristina.
Ah, sì, non è che fai quella che censura, lo sanno persino i muri che abitavi con l'anticristina.
Vabbè, magari l'anticristina voleva mantenere un riservo sul suo percorso mentale, ma voglio dire.
Insomma.
E quindi poi iniziamo. E il problema è questo, che questo psicologo comincia ad avere un interesse morboso per l'anticristina, e quindi le mie sedute, no, che non duravano più 50 minuti ma 1 ora e 45,
no,
erano incentrate su domande sull'anticristina.
No, vabbè, ma qualsiasi qua c'era un problema proprio, però di fondo grosso da parte del professionista.
Beh, professionista tra virgolette, che comunque era sposato con dei figli, si vede che insomma aveva una passione.
Nessuno resiste al fascino dell'anticristina. Esatto.
Ma lui ha palesato il suo interesse o è rimasto tutto sul...
Allora, ha cominciato da domande del tipo, non so, io raccontavo un episodio di vita e lui mi diceva: e il tuo amico cosa ne pensa di questa
ma
cosa?
Come? Dicevo,
ma come? Sto parlando con lei. E siamo partiti da questo, arrivando a un giorno a due commenti molto fuori luogo che poi ci hanno fatto decidere di mollare la nave. Uno era... E quando mi ha salutato se n'è andato e si è voltato con un sorriso smagliante, sono rimasto un po' interdetto.
Oh Cristo santo.
E l'ultimo è stato: ho saputo che siete andati a vivere insieme, sarebbe molto bello farci una cena.
Okay, ma cosa? Ok, no, grazie, thanks, no,
in
thanks.
Carcere una cena.
Bravo anche, veniamo a portarle le arance eventualmente.
Esatto.
Ho capito, quindi giustamente
no,
poi...
bordi, quindi io poi ci ho messo un anno comunque a
ripigliare,
a
certo,
la voglia anche di dire vado a parlare con qualcuno, perché dico se trovo un altro pazzo del genere chi me lo fa fare sostanzialmente.
No, vabbè, nel mio caso è stato molto meno traumatico, semplicemente una volta mi è capitato proprio uno che mi hanno consigliato per area di specializzazione, diciamo, e che però proprio caratterialmente, cioè lui era super serio, posato, citava i libri, no? Io mi annoiavo da morire, la cosa più poi me l'aveva messo alle 3 di pomeriggio dopo pranzo.
Dopo il pranzo, la pennica di pomeriggio, no.
Mi veniva l'abbiocco durissimo, quindi ho detto guardi, non ho niente proprio contro di lei, proprio semplicemente abbiamo due modi di essere, perché Fede, diciamocelo, cioè è un po' come una relazione.
È una relazione, cavolo, okay. È una relazione. E infatti è importantissimo come ci si sente nella relazione, cioè anzi è un dato scientifico, cioè più che l'approccio si è visto che fa la relazione terapeutica. Quindi è molto importante che si crea relazione ed è molto importante cambiare quando...
Quindi al di là del junghiano, freudiano, con tutte quelle frange lì,
sì,
è più la persona proprio.
Molto più la relazione, perché la persona è la relazione che si crea, e quindi bisogna sicuramente saperla mettere in campo, tanti strumenti, dire quando le cose non vanno per vedere se si possono ricostruire, però comunque se la relazione non va, non va, e c'è il rischio che la psicoterapia non funzioni come dovrebbe, quindi... Assolutamente è giusto darsela quando...
Amici, raccontateci le vostre esperienze disastrose con gli psicologi che mi interessano tantissimo. E...
Nomi e cognomi, però
nome e cognomi. Sì.
Tutti
sì, denunciamo tutti, così ci mandano tutti a casa, prendiamo noi le denunce. E al 333-964-9949 adesso ci sono i Coldplay con i BTS, ma noi torniamo subito dopo. My Universe 18:57, dunque abbiamo qualche minuto prima del segnale orario e io ti leggerei, Fede, questa domanda che è arrivata.
Vai.
Con le problematiche tipo l'ansia si possono riscontrare, andiamo direttamente nello specifico, sei
boom,
pronto?
Vai.
Ok, problemi di memoria e concentrazione. Io ho vissuto 2 anni per un forte trauma in uno stato tipo dissociativo. Vado dallo psicoterapeuta da quasi un anno e diciamo che la gestione d'ansia è migliorata, ma sto vedendo che ho problemi di questo tipo e sto sviluppando un'ossessione per ciò.
Ok.
Bello quando poi ti fissi su quella cosa che ti dà da fare.
Brava.
Quindi,
cioè, forse c'è un po' di rimuginio su questa cosa.
Molto divertido questa cosa.
Sì. No, beh, comunque, insomma, sappiamo che assolutamente sì, è possibile. Tutte le funzioni neuropsicologiche tendenzialmente sono, diciamo, possono essere un pochino intaccate quando c'è l'ansia, ma non solo, quando ci sono tutti i sintomi di qualunque disturbo, di qualunque patologia, di qualunque difficoltà mentale. Però ecco, l'importante è non farsene un cruccio, ovvero ok, questa cosa mi dà da fare, sì, non sarà così per sempre, non stiamo parlando di un'architettura neuropsicologica, stiamo parlando del fatto che il mio corpo reagisce ad uno stimolo, no? L'ansia è così, quindi reagiamo ad uno stimolo e quindi determinate funzioni vengono meno perché sono troppo impegnato a rispondere a quello stimolo là, semplicemente.
Quindi c'è speranza anche per la Cecilia di essere meno stronza in generale, potrebbe
quello
essere...
Quello non lo so.
Allora, alla prossima festa, perché la Vale non mi ha mai frequentato fuori la radio, però è in una zona molto rossa, alla prossima frecciatina non mi sentirà mai più e la blocco sui social. E al di là della psicoterapia sono gemelli, quindi sa che
sì,
è vero.
No, lo so, infatti. Aia. Adesso basta, adesso mi sono sfogata del risentimento che ci hai paccato di venire qua stasera, adesso sai, è tutta una questione di risentimento. E però se volete che Fede risponda alle vostre domande come quella che ho appena letto, scriveteci al 333-964-9949. Ceci, ti voglio bene, ti prego non lasciarmi.
E... non so se mi troverai ancora dopo la pausa, non lo so.
Arriva il ghosting, eh?
No, Ceci, perché ne abbiamo parlato nel podcast Il Disagio del Ghosting e lei è una che lo fa. Quindi aia, sono terrorizzata, vedi? Da questa cosa, terrorizzata. Però domande, chiacchiere con Federico, con la Ceci, saremo insieme di nuovo fino alle 20, quindi c'è il segnale orario, notizie locali e nazionali, ci sarà un throwback al nostro rientro, quindi rimanete con noi, perché se no siete antipatici, non ho un'altra giustificazione.
Volevi essere politicamente
sì,
corretta.
Sì, corretta, brava. Esatto, non volevo dire parolacce. We are made of each other, baby. 19:12, il primo throwback della seconda ora insieme di Mania di Protagonismo. Oggi lunedì 8 novembre, sempre le frequenze 102 e 104 FM se siete in Parma o provincia, poi dipende da che direzione prendete quando uscite dalla città, perché da alcune parti prende anche più fuori, però no, dipende. Però non c'è problema, perché se doveste allontanarvi troppo c'è lo streaming, andate sul sito di Radio Parma www.radioparma.it e trovate il link per ascoltare la diretta. Stasera è un lunedì un po' particolare, sì, di rubrica del disagio, come sempre, come tutti i lunedì, per iniziare con la carica giusta la settimana, ma abbiamo un ospite speciale, Federico Di Bennardo, dico giusto?
Che brava che hai detto il cognome perfetto, allora, si vede che hai studiato.
L'ho
letto,
l'ho scritto, perché ho detto sicuro, lo sbaglio.
Hai fatto le prove a casa, sì. Di Bennardo, no!
Esatto, Di Bennardo con due N e la Ceci al telefono, come va Ceci? Ha resistito?
Sono qui solo per Federico.
Ecco.
Grazie.
Sei sopravvissuta alla pausa del GR senza addormentarti?
Perché ho avuto gli animali che hanno pianto, poi Banana ho dovuto andare a fare la pipì, poi ho scoperto che pioveva, quindi ho voluto ricorrere in casa. E c'è stato un
che vita stressante, Ceci, un trant'an sempre così di sorpresa.
Hai visto che però il mio cane, appunto perché i cani sono sempre uguali al padrone, lei ci ha provato, volevano andare a far pipì, poi ha visto che era buio e freddo e ha detto sai cosa, no.
Vabbè, comunque siamo insieme per parlare di disagio e in questo caso terapia, e di come la terapia aiuti con il disagio.
Lo valorizza.
Ma come, non lo risolve?
Ma no, che non lo risolve. Ma
oh,
no,
sbattiamo questo mito. Non risolve il disagio, che fa parte di noi e un po' anche, se vuoi, ci caratterizza e ci rende delle persone migliori.
Beh, intanto ci rende diversi, se no sai che noia.
Infatti.
E poi no, lo valorizza, no? Qui nessuno vuole togliere il disagio.
Benissimo,
che noia.
Benissimo, perfetto. No, no. E la domanda che volevo farti, che è una domanda che mi pongo sempre, perché noi ci siamo conosciuti su Instagram, perché io sono una grande sostenitrice della terapia. La terapia ci salverà tutti dovrebbero andarci, secondo me, di default. Cioè non è che dici sto bene, non vado, no. Vacci lo stesso. Una volta, un mesetto.
Dici che te fa?
Capito. Secondo me non è tanto svegliare il can che dorme, è che tu magari hai tutte queste cose che fai nella vita, nella quotidianità, che pensi che vanno bene, poi scopri che invece puoi stare meglio. Quindi di base io andrei sempre. Quindi ci siamo conosciuti così, tu psicologo, io sostenitrice della causa. E affascinatissima dalla disciplina e dal ruolo vostro, che è molto particolare indubbiamente, perché io mi immagino, se fosse un tuo familiare, un tuo amico, una persona che è, diciamo, nella tua sfera, io ti romperei i coglioni continuamente e ti chiederei psicanalizzami questo, psicanalizzami quello, quel film, quella persona, quell'altra cosa. E come fai tu?
Questo succede ogni giorno, è vero?
Ah, te lo fanno.
Beh, ok. Però secondo me è anche un po' colpa nostra, perché io ogni mattina mi sveglio e dico: Federico, ricordati che un conto è il tuo lavoro e un conto è la tua persona, la tua vita. Ma puntualmente tradisco questo.
Quindi, it's impossible.
Sì, sì, quindi ti trovi alla cena in cui c'è l'amico dell'amico e ti dico, inizia a dire: no, perché sai, questi problemi. E tu focalizzi: no, Federico, non è un tuo paziente. Federico, smettila, stai fermo, non chiedere. E tre secondi dopo sei lì a chiedere della mamma, del papà, di come si relaziona con.
Ma quindi, questo come ti fa sentire?
È bravissima. Mi piacerebbe dirti che non è successo, ma è successo.
Ma è impossibile, perché voi avete come una bacchetta magica, però voi avete degli strumenti che a noi altri poracci, che noi non abbiamo, per vedere la realtà in una maniera più lucida.
Diciamo così, abbiamo un modo diverso di vedere la realtà, okay. No? Nel senso che la scomponiamo, cioè un po' la tecnica psicoterapeutica è proprio quella, no? Cioè tu mi dici A e io ti dico: ma sotto questa A che c'è? Pa, 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 esatto, no?
Esatto.
E quindi questo modo di vedere la realtà a volte ce lo portiamo, anzi spesso ce lo portiamo anche a casa, e quindi quando si parla, quando si dialoga, eccetera, c'è proprio quel bisogno a volte proprio di ricostruire un po', no, la narrazione delle persone, ma non per cattiveria, ma proprio perché è istintivo, no?
Sì,
ricostruire un po' quella roba.
Un grande classico dei film, quando c'è uno psicologo, un terapeuta in una relazione, è il partner o la partner che gli dicono: smettila di psicanalizzarmi, stiamo discutendo, non voglio essere psicanalizzata.
E questo è quello che dicono tutti i miei amici, non che il mio fidanzato, però dettagli.
Ah, ci ascoltiamo Blanco, poi torniamo e facciamo delle allegre chiacchiere su quanto io vorrei avere il superpotere della psicanalisi. E mi fai impazzire, mi fai impazzire. Blanco con Sfere Basta, mi fai impazzire un po' come tutti i miei ex. Che saluto e ringrazio per avermi portato a conoscere il magico mondo della terapia.
Ma quante consapevolezze ti hanno dato?
Scherzi,
in più,
ma infatti, grazie.
Grazie.
Non sappiamo se loro stanno andando in terapia a loro volta.
Mai,
per colpa
guarda,
tua.
Non c'è dubbio, cascasse veramente. Andrei, non so, a fontanellato in ginocchio sui ceci se andassero in terapia i miei ex. Mi sentirei di aver dato un contributo alla società. E invece niente. E ai miei familiari anche, non dimentichiamoci loro. Ma per esempio parliamo...
possiamo chiedere, scusami, adesso mi è venuta in mente una cosa.
Sì,
come
prego.
Possiamo chiedere al nostro Fede qual è l'età media delle persone che vanno in terapia?
Perché sai
che noi abbiamo sempre questa idea che i boomer hanno rovinato il mondo e nessuno
ed è vero, non la toglierà mai nessuno
questa idea di andare in terapia. Mm-mm. Quindi magari lui ci sfata questo mito, oppure ce lo conferma, non so.
Allora, io ho un target viziato, nel senso che il mio target, cioè, almeno i pazienti che seguo, sono o adolescenti o giovani adulti. Quindi sostanzialmente
quindi
vado...
già esclusi i boomer.
Esatto,
subito, okay.
Esatto.
Ma
io
nel
vado...
senso che non li prendi proprio, cioè se vengono...
No, via!
Pussa via, schifo.
No, diciamo che lavoriamo un po' sulle fasce d'età. Io mi trovo molto a mio agio a lavorare con gli adolescenti, quindi Gen Z, millennials. Tendenzialmente arrivo fino ai 35-40 anni massimo, però comunque ci arriviamo almeno alla generazione X. I dati dicono che in realtà molto poco, ci vanno molto poco, però
secondo
c'è...
te sono troppo impegnati a inquinare, cosa...
però c'è in realtà poi una fascia, cioè noi perdiamo i pazienti dai 30 ai 50 anni, li perdiamo, cioè questa fascia, questo burrone in cui entrano e non escono più, però a 50 anni riemergono, quindi in realtà ci sono molti pazienti di quell'età, perché probabilmente no, cambio di vita.
Beh, probabilmente hanno sbattuto la testa contro il muro talmente tante volte che hanno detto: qua le cose sono due, o mi faccio curare.
Sì.
Io immagino che mi sa di un'età che hai provato un certo il matrimonio e magari non è andato come speravi, hai provato un orientamento sessuale e magari non è andato
come speravi.
Hai provato una religione e magari non è andata come speravi, ti ritrovi a 50, che è anche un po' la famosa crisi, no, di mezz'età, che dici: bene, qua i prossimi come li vogliamo vivere? no? Brava, repressi, sì, tristi, imbruttiti, o è molto di, cioè l'ho vissuto con la Marina, ho fatto un lungo lavoro di convincimento, quest'estate mi promise a ottobre vado in terapia e ovviamente adesso non ci sta andando, quindi
mi, serve... mi raccomando, non rinfacciarglielo, poverina, che a cancro poi si risente.
Infatti, deve elaborare lei. Già successo, già risentita.
Lì un po' il rischio, nel senso che poi se ci vanno non convinti, io spesso dico è peggio. Cioè,
ma la mandavo anche da uno buono, giovane.
Ah.
E ho detto, magari se la, più, giovane per lei. Giovane, okay, non giovanissimo, okay, come te.
Ti giovane... stavo già chiedendo il numero, no.
Bono, tua mamma è Bono, mal che vada, no?
Certo.
Ti rifai gli occhi un'oretta, non c'è stato niente da fare. E adesso faremo un gioco all'incontrario. C'è la pubblicità, però non ti ho chiesto, non so perché non te l'abbiamo chiesto come domanda diritto io e la Ceci, che segno sei?
Ah, cavolo. Non lo so se l'accetterete il mio segno, eh? Ve lo dico adesso?
No, dopo la
dopo,
pubblicità.
Dopo, ok, me lo tengo. Ok. Okay, y'all ready in my deal. In the
middle, don't know, baby. E perché non ci incontriamo nel mezzo? Sarebbe la cosa ragionevole da fare in ogni relazione, in ogni momento, in ogni amicizia, in ogni anche rapporto magari lavorativo. Incontrarsi nel mezzo, trovare un punto di incontro, no, con le persone. Invece non succede,
non è sempre facile.
Non è sempre facile. Questo diceva Zed insieme a Maren Morrison Gray nel 2018, quando ancora tutti pensavamo che il peggiore dei problemi fosse l'inquinamento. Poi è arrivato il Covid e abbiamo capito che il mondo finirà molto presto. E siamo a Mani di Protagonismo, un programma ottimista e che vi dà gioia di vivere in compagnia di Federico Di Bennardo, uno psicologo che tra l'altro opera localmente, se aveste desiderio di fare le sedute di persona. Non prende boomer, abbiamo detto. scherzo.
Però dei colleghi bravissimi che prendono, insomma, assolutamente sì.
E con la Ceci, che stai beneficiando di questa chiacchiera con Fede, Ceci?
Sì.
Non troppo, non troppo.
Sai che l'entusiasmo è sempre sotto controllo, perché certo, poi se c'è un giorno dove ne do troppo, poi dopo ti abitui.
No, sì.
Devo
infatti
sempre mantenere una linea molto pacata. Sì.
Un pochino. Io molto, perché stai rispondendo a tutta una serie di curiosità che io ho sempre avuto, che però quando ero in terapia ero impegnata a risolvermi i problemi per porre certe domande. Adesso invece posso divertirmi facendole a te.
Sì, però chi se ne frega della tua psicoterapia, c'era una domanda più importante sul tavolo.
Ovvero?
Ah già,
no. Ah no, cacchio, ah, ma ero completamente raga, aiuto. Fede, allora, date scoperte, vai.
Allora, no, vi dirò che in realtà secondo me non sarete così dispiaciute, perché è un segno che piace tendenzialmente.
Non è quello che inizia con la S, vero?
Non è quello che inizia con la S, ma inizia con la T e finisce per oro.
Ah, va bene.
Dai,
allora,
sì, dai.
Allora, c'è di peggio,
Sì.
Ceci, no. Anche tu non hai grossi problemi col toro, se non ricordo male.
No, perché io ho un padre del toro che è una figura molto positiva, per cui per me sono nella lista degli ok.
No, poi secondo me nel tuo ruolo il toro è perfetto. Perché,
mi dicono di sì.
Perché dai sicurezza, affidabilità, un senso di costanza, di presenza, quello è positivissimo. Non so se tu ci credi, puoi anche mandarmi a cagare, se non te ne frega niente. Però noi ne parliamo spesso, i nostri ascoltatori so che una buona metà sono dalla nostra parte, quindi ho pensato di chiederti il tuo segno.
No, sì, ma, a me piace molto, però rientra un po' della serie, è bello ma non ci vivrei, nel senso che è bellissimo, lo chiedo a tutti i miei pazienti, ma paleso che comunque non è una cosa in cui credo, però mi diverto.
No, anche perché suppongo che tu che pratichi una che è una scienza vera,
guarda,
non puoi dire che credi in una che non è una scienza comprovata, quindi ok, abbiamo capito.
Noi puristi siamo terribili,
sì, lo so. Comunque toro va bene, sei approvato dalla community del disagio. Sì. Poi io in realtà ho grossi problemi in realtà, mio padre è Toro, però
ne parliamo dopo,
ne parliamo magari in un'altra sede. E
mi raccomando, Federico, quando vedi che la Valentina posa le cuffie e ti dice la puntata è finita,
scappa,
metti la giacca molto velocemente, di che ti scade il parcheggio anche se lì in radio è gratis, perché se no fino a domani mattina rimani intrappolato.
Tanto poi i grossi temi sono sempre mio padre e il mio ex, quindi poi tanto più o meno sono di dominio
casualmente
pubblico.
Due uomini.
Ma
comunque
va. Infatti, ecco, volevo arrivare alla mia prossima domanda. Sempre parlando di demografica,
okay,
dei tuoi pazienti o in generale, se sei informato, uomini etero bianchi non ne hai tanti, non ce ne sono. Se abbiamo fatto la percentuale boomer, abbiamo detto che ce n'è pochi. Dentro a quei pochi,
allora, mettiamola così. Allora, anche qui il mio target è viziato. Perché? Perché io lavoro moltissimo con la comunità LGBTQIA+. Quindi ho tanti uomini bianchi, ma che non hanno quel requisito in più, diciamo. E quindi fanno spesso, diciamo, sono portati a fare quel passettino in più della psicoterapia. Meno sono gli uomini bianchi, non omosessuali, bisessuali, ma eterosessuali, anche se comunque arrivano, ma generalmente arrivano sempre con una domanda molto diversa da quella con cui arrivano le donne.
Sarebbe?
L'uomo arriva perché molto, tendenzialmente, è molto scocciato perché qualcosa non funziona. È arrabbiato, è la Valentina è finita sotto il tavolo. Cioè, il maschio
perché Federico, salve, volevo capire perché il mondo non va come vorrei io. Grazie, per favore mi dica come faccio a aggiustarlo.
Allora, sai, è vero che Federico è molto professionale, non dice niente, ma i miei amici psicologi mi hanno insegnato che loro prendono appunti su questo taccuino immaginario. Lui sta facendo un profile dettagliatissimo a ogni sua esternazione, però non dice niente perché loro poker face,
sì,
no?
Non giudicano, che è la cosa più importante.
Sì, ma appunti zero, perché io ho una memoria pessima da terapeuta, sono terribile, i miei pazienti mi odiano per questo, quindi punti zero.
Dunque, a parte sì le mie convinzioni, ciao Banana, si è palesata Banana.
Banana si è arrabbiata molto sulla mancanza di memoria del psicoterapeuta.
Ecco. Comunque ci ascoltiamo Salmo, ma poi torniamo su quella cosa lì, al di là delle mie convinzioni, che è interessante tra l'uomo e la donna, l'approccio, come è diverso quando arrivano da te,
sì,
all'inizio.
Sul perché arrivano.
Salmo con Kumite alle 19.36, siamo nella seconda ora di Mania di Protagonismo, sempre qui dagli studi di Via Mantova, saremo insieme fino alle 20 e volevo rassicurarvi voi tutti che se vi foste per caso persi qualcosa di questa meravigliosa chiacchiera che stiamo facendo con Federico e la Ceci, in breve tempo dopo la fine della diretta ci sarà disponibile la puntata in podcast su Spotify, di modo che possiate studiare, ascoltare e poi rispondere alle domande che vi farò su Instagram. Sì, ho la deformazione professionale ereditata dalla Marina, della prof. Vi interrogo. Andate a seguire Fede, come è solo, proprio strizza cervelli, non ci sono underscore.
No, invece c'è l'underscore, perché strizza cervelli senza c'era underscore già. C'era già. Lasciamo stare perché sono nero.
Maledetto.
Lasciamo stare.
La Ceci alla community del disagio, che raccoglie tra l'altro tutte le informazioni vostre, poi le rigira e le rivende per psicanalizzare a modo nostro un po' così la vita e le persone. E io sono Vi Tridente o Vidi Valentina, mi trovate, e poi c'è Radio Parma Official. Ma volevo tornare esatto sulla cosa dell'uomo donna, che è molto interessante perché non ci avevo mai pensato, ma ovviamente anche il modo in cui un uomo e una donna cercano la terapia, o il motivo per cui cercano la terapia, è diverso, banalmente.
Sì, è vero, molto diverso. Ovviamente stiamo generalizzando,
certo,
quindi
chiaro,
partiamo
chiaro.
Questo presupposto. La donna tendenzialmente arriva perché vuole un po' capire alcune dinamiche. Quindi la richiesta
si
è molto più internalizzante. Salvo ultimamente che c'è questa rincorsa c'è il cattivo fuori, c'è la persona cattiva, antipatica, eccetera. Però tendenzialmente vuole capire un pochino di più,
okay,
di lei. Il maschio arriva perché c'è qualcosa che non va. Proprio, cioè, a livello di funzionamento, di relazione personale,
okay,
c'è qualcosa che non va e devo capire perché non va. E quindi tendenzialmente la prima parte della terapia è molto più, tra virgolette, sul sintomo, su quella cosa che non sta andando, e nel cercare di convincere che per aggiustare quella cosa che non sta andando bisogna prima smontare tutta una serie di robe, ecco.
Perché loro, esatto, vorrebbero, penso tutto tutti noi questo, vorremmo la bacchettina magica o la ricettina magica per aggiustare quella cosa, sì, fuori, che ci dà da fare o che non funziona.
Assolutamente, guarda, è stato molto bello un paziente che non ho mai più visto. Ha fatto una seduta con me, ha fatto un'ora, un quarto, finito, si è alzato e fa: comunque dottore, bravissimo, comunque costa poco sta terapia, cioè alla fine 60 euro e basta, è andata, no? Quindi ci rivediamo tra 10 anni.
È bastato
onesto. Lui è fatto, punto.
Finito,
no? Quindi,
finito, grazie, sì, l'ho risolto.
Non aveva più bisogno, ma io l'ho lasciato andare, insomma, con serenità.
Cioè,
ecco.
Grazie, e probabilmente era un boomer, diciamocelo. Va bene, amici, noi abbiamo la pubblicità, ma torniamo subito dopo. Abbiamo scoperto che Fede ci concede il suo tempo, quindi rimane con noi fino alle 20. Io avevo un po' l'ansia che dovesse andare via. Non so se hai capito che ho l'ansia dell'abbandono, leggermente. La Cecilia, tu che te ne vai, la gente in generale.
Sto prendendo appunti, ma non ti preoccupare.
Me la porto dietro dalle elementari. E anche voi, per piacere, non andate via, perché sennò è un casino. Torniamo dopo la pubblicità. 19:44, Maroon 5 dal 2014 con Maps. E noi siamo sempre qua e parliamo di terapia, psicologia e di quanto vi faccia bene al cuore, amici. Andate a farvi curare. E questo è un messaggio in particolare per un mio amico che ci sta ascoltando. Ciao Giovanni, vai in terapia, Giovanni. Giovanni, vai in terapia.
Senza pressione, Giovanni.
Non è una minaccia, no.
Te voglio bene. No, vabbè, a parte gli scherzi, davvero vi fa bene, ci aiuta al cuore. C'è sempre un po' un ostacolo un ostacolo di approccio, secondo me, che è quello del lo diciamo sempre, no, sui social, del ma se è un problema che non si vede, allora non è un vero problema. Invece
sì,
è anche un po' un retaggio culturale, scusate,
prego.
No, no.
Se vai dallo psicologo allora sei matto, è che è un problema che io sono in un'altra branca, perché sono in quella dell'educazione, però vedo sempre che lo specialista è molto demonizzato, quindi se tu hai un genitore consigli un logopedista o qualcun altro, un fisioterapista, qualcuno specifico che ti possa anche aiutare a prevenire un degeneramento di un problema, sei comunque visto male, perché già ammettere di avere un problema è molto difficile, e figurati quelli che fanno parte appunto della sfera mentale non si possono neanche nominare, perché sei matto. E quindi,
o nel tuo caso appunto di educatrice, se tu dovessi, non so, prendere un genitore di Liguari che secondo me è suo bambino, vabbè che i tuoi sono molto molto, cioè la fascia d'età con cui lavoravi tu erano molto molto piccoli, però che ne so, in elementari, medie, dici guarda, secondo me potrebbe beneficiare, no, di mio figlio.
Poi c'è una parola che fa ancora più paura, perché generalmente nella fascia piccola si parla di o psicomotricista o addirittura neuropsichiatra, e quindi figurati ci può essere, capito, un po' di frizione. E
tu, infatti, certo, spesso il paziente che arriva è o ha paura di quello che tu potresti dirgli, no? Quindi però te lo chiede, no? Dimmi che non sono matto, dimmi che dentro
grande
di me
classico,
va tutto bene, no?
Classico, sì.
E mentre gli altri, che molto più spesso sono i maschietti, c'è una paura che diventa una difesa, no? E quindi si passano ore a cercare di convincere te specialista che loro non è un vero problema. Ma che va tutto bene, no?
Essere una mosca nel tuo studio, guarda, essere una mosca nello studio di uno di questi che passa.
Diciamolo che non ce n'è c'è nessuno di noi è normale,
no,
per questo
assolutamente.
No. Che, voglio dire, anche se non ci andate, sappiamo che normali non li siete, quindi siamo tutti
ma
uguali.
Infatti è un po' il concetto che cerco di far passare, no? Nel senso che veramente si fa fatica anche tra noi millennials, cioè quando uno dice ah, perché quel di due disturbo, sì, proprio, te sono tutti malati, ma sì perché
sì.
La mente è esattamente come il corpo.
Tu trovamelo, cioè, una persona che a 30 anni non ha un acciacco di qualche tipo,
brava,
ma
esatto,
anche 20,
esatto,
no? Cioè,
esatto.
Ti verrà pure un raffreddore, un'osteoporosi,
un'artrite.
Che ne so, capito? Io ho un gomito che mi fa contatto col piede. Cioè, è la stessa cosa vale per la mente. Tu ci hai detto una cosa fondamentale, cioè sta cosa della normalità, hanno rotto un po' le scatole, cioè non esiste, non è proprio, cioè cerchiamo, ci ostiniamo.
Però la rincorriamo con tanta fatica.
Mamma mia, e cerchiamo di proiettare soprattutto questa immagine di normalità, conformità, stare dentro i margini per paura di che, ma poi sotto sotto non c'è nessuno che è normale veramente.
Sì, tra l'altro esternalizziamo anche la paura di un giudizio, quando in realtà poi il giudizio è nostro,
dentro,
no?
È dentro.
Perché gli altri mi devono vedere così. No, no, non sono gli altri, sei te che ti devi vedere così.
Guarda, per questo appunto, amici, se ci ascoltate, non vi è mai capitato, farci un giro proprio. È come un check-up, capito? Dici, faccio gli esami del sangue. Ok, ogni 6 mesi, giusto. Poi conosco gente che non li fa da 13 anni gli esami del sangue. Idem con patate, un giretto. Doc, va tutto bene?
Che dice?
Com'è? Ci ascoltiamo Sophie and the Giants con Golden Nights, prodotta dal grande Benny Benassi e Dardust. 19:50, Sophie and the Giants. Dunque, la Ceci ha da sottoporci un post di Manuel Castro, se non sbaglio.
Sì, che ho letto questo weekend e ho trovato molto interessante, perché è una cosa che condivido da anni e se ne parla sempre troppo poco.
Ok, direi che abbiamo l'ospite giusto per avere una visione anche, se vogliamo, oggettiva di questo tema.
Sì, perché si parla di interazioni sociali, non necessariamente amorose, ma comunque si parla sempre di relazioni che possono essere tra parenti, amici, così. Allora, Emanuele Castro ha aperto questa parentesi dei backhanded compliment, che in italiano potremmo tradurre come falsi complimenti.
Ok.
Sembra che ti stiano facendo un complimento, in realtà c'è sotto una critica. Faccio un esempio, sarà capitato a tutti. Ti trovo benissimo, ma sei dimagrito, sei irriconoscibile.
Ovvero prima facevi cagare sostanzialmente.
Esatto.
Ok, grazie. Sì, è capitato 1,5 milioni di volte, sì.
Oppure, non so, sei bravissima in quello che fai, è ingiusto che non hai il successo che ti meriti. Oppure, non lo so, hai tagliato i capelli, ora sì che stai
ora
molto
sì
meglio.
Che stai... Beh, queste sono tutte, come si dice, cose dette palesemente da un cancro o da un bilancia, tipo. Questi un po' passivi aggressivi.
E si passa sempre comunque per la... critica dell'aspetto fisico, che io vedo sempre che comunque quando ti vogliono fare un complimento non ci si riesce mai a fermare al puro complimento, ti trovo bene, oppure sei venuto bene in foto, ma sei venuto bene in foto perché sei dimagrito, perché non sembri tu. E allora niente, era interessante cercare di capire perché, cioè, non so neanche se definirla passiva aggressività, però si fa fatica a essere veramente sinceri con gli altri. Mm-mm. Anche quando si fa un complimento e si sfocia sempre, hai capito, nella critica, anche se piccola, comunque un pezzettino di critica
velata ma c'è.
Sì. Beh, diciamo che qui secondo me è a parte molto interessante in generale Manuel Castro, anche perché anche lui è grande fan della terapia, molto molto avanti. Diciamo che le cose sono due: da una parte c'è questa necessità di dare un giudizio, che comunque parte da un nostro bisogno di darci un giudizio, no? Nel senso, comunque noi nasciamo in una società in cui il giudizio è parte integrante della nostra vita. Se agiamo un giudizio verso di noi, verso l'esterno, almeno un 10% di quel giudizio che poniamo verso noi stessi deve uscire fuori in qualche modo, no?
Chiaro.
Però dall'altro, secondo me, un'altra cosa che dobbiamo iniziare e che su cui in terapia lavoro molto è capire noi come stiamo in quel giudizio lì. Cioè, che cos'è che mi dico e come interpreto quel giudizio che mi viene fatto? Come sto io con quel giudizio? Perché purtroppo non possiamo aspettarci che nel futuro non ci siano più persone che non ci danno giudizi, no? Possiamo però lavorare su di...
Sì, è un po' utopistico, per quanto possiamo migliorarci e cercare di riprogrammare il nostro modo di porci, ci sarà sempre di base.
Ci sarà sempre, anche perché ci saranno persone che non vanno in terapia, insomma, torniamo nel
è
concetto.
È tutta colpa vostra!
Però, ecco, lavorare anche noi, cioè, su questo, no? Cioè, quando qualcuno mi fa un giudizio, perché che peso io sto dando a questo giudizio qua e che bottoni va a toccare in me, quindi non esternalizzare troppo questa cosa. È vero che fuori c'è gente che giudica, ma capire anche noi quel giudizio lì come ci stiamo, no? E quanto riusciamo a farcelo scivolare addosso.
Una delle cose, scusami se ti interrompo, una delle cose che cito sempre, che divulgo sempre quando riesco per aiutare chi me lo chiede, e che ho imparato in terapia, è che spesso e volentieri il giudizio altrui dice molto più della persona che lo elargisce,
assolutamente,
che di chi lo riceve. E questa cosa, se uno riesce a razionalizzarla, ti svolta proprio, sì, l'esistenza, perché ti distacca molto di più dalle situazioni in cui ti trovi, ed è un mantra per me. Cioè, io proprio a volte non riesco, perché purtroppo sono umana, quando riesco a essere lucida e dire ok, questa cosa però riguarda quella persona lì, non me veramente, allora non dico che hai risolto una buona percentuale delle interazioni con le persone.
Bravo, abbiamo un minuto per un esercizio mentale che possiamo proporre
in diretta. Sì, che figata.
Proprio rispetto a questo tema del giudizio,
sì.
Io spesso faccio questa cosa con i miei pazienti: quando c'è qualcuno che li ha giudicati, li ha fatti sentire in un certo modo e sono molto arrabbiati, facciamo un esercizio di empatia. Si prende un cerchio che rappresenta il cervello della persona che ti ha dato la critica, e si prova a ricostruire tutti i pensieri che possano essere entrati nella testa di questa persona.
Ok.
Cioè, questa persona, prima di farmi la critica, che stava facendo nella sua vita, come la sta conducendo, okay, quali sono i suoi problemi, quali sono i suoi tasti dolenti, e si arriva a capire, e si arriva a ti aiuta a distaccarti, no? A capire che il suo dolore non è il tuo, che il suo giudizio non è il tuo, e probabilmente quel giudizio lì nasce da tutto un suo excursus mentale, dato dalle sue fragilità, dalla sua vita, insicurezza, dal momento che sta vivendo. Quindi proprio fermarsi, prima di pensare alla propria reazione, fermarsi e chiedersi, ok, ma questa persona qua che vita sta vivendo? Quali sono i suoi problemi? Perché mi sta facendo questo giudizio qua? È molto complesso, non è facile.
No, in realtà la mia espressione, che forse hai visto, era proprio: capite perché è una figata la terapia? Cioè, proprio io quando sento queste cose mi illumino di immenso. Cioè, è un modo di vivere la vita in maniera completamente diversa, se riesci a elaborare i pensieri, per esempio con un esercizio come quello che stavi dicendo, o una consapevolezza che ti permette di vedere tutte le cose e te stesso soprattutto in maniera molto diversa.
Vero, vero.
Pensa, Vale, che quando ha detto il cerchio è il cervello della persona che ha fatto il giudizio, io ho pensato, ora dice lo accartocciate e lo sbattete forte sul tavolo.
Ci sono delle aggressività irrisolte nella cerchio, forse.
Talvolta potrebbe essere funzionale.
Ho un grande problema con i giudizi e i commenti degli altri. Faccio molta fatica ad accettare che gli altri possano avere opinioni che mi vogliono regalare. Purtroppo quello è il mio
quando lei,
grande limite.
Quando lei li
reagisce a manate. Io le butto a manate, certo. Sì, ovvio.
E c'è Justin Bieber, torniamo subito dopo, poi dobbiamo salutarci, ma facciamo un po' l'ultimo scambio con Fede e la Ceci. Rimanete con noi. Ma io non voglio che tu te ne vada, non voglio che questa trasmissione finisca.
Mi attacco al microfono e resto qua.
Ci mandano via dopo. Però, Ceci, mi sono permessa anche da parte della community di estendere l'invito a Fede ad altre volte, se, come e quando può venire e partecipare alla rubrica del disagio, sei d'accordo?
Sarebbe molto bello, magari noi raccogliamo se ci sono delle domande che manderà la Valentina con 54 profili falsi. Se sue saranno, però faremo finta che le manda la community.
Però poi sarà facile sgamarmi, perché sarà detto mio padre, il mio ex, il mio padre.
Sappiamo che c'è il comune denominatore.
Sgamabilissima. No, a parte gli scherzi, grazie Fede, è stato veramente una figata.
Anche per me, grazie. Prossima volta porto delle paste.
Va bene, a noi fanno sempre piacere. E probabilmente se porti il cibo verrà
viene, ma infatti era quella la strategia. Rinforzo positivo.
Però no, lei è celiaca, quindi no glutine, no. Beh, puoi portare le paste, quelle no
gluten free.
Infatti
Ceci, la Valentina non sa cosa vuol dire gluten free ancora. Però
non ho capito.
Lo ricordi.
Cioè, mi ricordo il fatto, ma non so cosa vuol dire. Per rispetto lo dico, ma non so cosa vuol dire. Ceci, grazie anche a te. Scusa il disturbo, come sempre. E ci vediamo giovedì mattina, ti ricordi?
Io giovedì mattina alle 10 sono lì e cronometrerò i minuti dei tuoi ritardi.
Ok, noi invece, amici, ci troviamo domani sempre dalle 18 alle 20 con Mani di Protagonismo. Ci sarà la spettinata con i libri spettinati. Fede, vuoi lasciarci con un pensiero?
Il pensiero del giorno non me lo sono preparato.
Un rottino.
Una ASMR.
Ciao amici ascoltatori. No, grazie Vale di avermi accolto. Sono stato molto molto bene.
Mi
sono molto
piacere.
Contento. Speriamo di rivederci presto.
Sì, sì, sappiate che tornerà. Lo obbligherò. Sono Ariete, romperò i coglioni finché non tornerà. Ciao a tutti, buona serata, fate i bravi, ma
ciao.
Non troppo.
Ciao.
Ciao.